Così come nulla può arrestare il sopraggiungere della primavera, nulla potrà fermare l'irrompere della luce che copiosa irradia il nuovo. Con queste parole di buon auspicio, luminoso e primaverile, ha inizio una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, che si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Il centro Sei Altrove ha come sito internet www.seialtrove.it, che è un portale per le attività e l'attività divulgativa del nostro centro. Vi ripeto www.seialtrove, scritto tutto in lettera e tutto attaccato.it. E siamo in diretta qui dagli studi di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 24 maggio 2024, sono le ore 12:04. Vi ricordo a questo proposito anche il sito internet di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove, come vi ricordava la voce di Mario Brusamolin, che di pochi minuti ha preceduto l'inizio di questa trasmissione, è possibile anche verificare le modalità per contribuire economicamente alla vita della nostra radio, che come sapete non ha sponsor, non ha pubblicità, e quindi gli unici nostri sponsor siete voi, ascoltatori e ascoltatrici. Oltre alle modalità che trovate indicate sul sito, che come vi diceva Mario sono il conto corrente postale, a cui è possibile fare un versamento e scaricare direttamente il bollettino precompilato, oppure il bonifico bancario, e anche in questo caso trovate l'IBAN indicato sempre sul nostro sito, che è www.radiocooperativa.org, e la possibilità di pagare tramite PayPal, di fare una donazione tramite PayPal, che trovate direttamente sul sito. Quindi per fare questo basta usare internet, quindi il vostro telefono o il computer o un qualsiasi dispositivo che si colleghi a internet sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Ma esiste anche la possibilità di sostenere Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, una modalità che, come sapete, ai contribuenti non costa nulla, e per farlo basta indicare il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa nell'area apposita dedicata al 5 per 1000. Il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa è questo che ora vi detto. Se volete segnarvelo, è 92 27 86 10 28 9. Lo ripeto, 92 27 86 10 28 9. Come sapete, tutto quello che viene devoluto all'associazione Amici di Radio Cooperativa va direttamente alla radio per le spese vive di sostentamento. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. E il tema della puntata di oggi degli Altronauti è un proseguimento di quel filone che abbiamo toccato nelle ultime puntate, prima dedicandoci alla consapevolezza e poi dedicandoci alla impersonalità, sostanzialmente, che è un tema che abbiamo toccato in modo, diciamo, un po' laterale anche nelle puntate precedenti, nella puntata scorsa in cui è stata ospite con me Mel del Centro Altrove, e in particolare abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo letto un testo che si chiama La tua volontà, in cui si parlava di una condizione impersonale in cui a un certo punto ci si arrende a qualcosa di più grande che può agire attraverso di noi. Una condizione che è di grande realizzazione sicuramente ed è diversa da quella che molto spesso noi possiamo intendere come una forma di sommissione in cui ci si arrende perché si rinuncia. In questo caso è una rinuncia a perseguire l'illusione quando ci si rende conto che un'illusione è tale, ovviamente, e quindi non è una disfatta, ma è un rendersi conto della realtà, sostanzialmente, abbandonare degli orpelli, delle illusioni che prima ci impedivano di poterla vedere. Oggi proseguiamo un po' questo tema attraverso la lettura di un testo che si trova sul nostro blog. Prima vi ho indicato il sito internet del Centro Altrove, che è seialtrove.it. Ebbene, in alto a destra, in questo sito, trovate una voce che è la voce blog. Cliccando sul blog vi si aprirà questo nostro portale che si chiama La Via della Rosa. E trovate una bella immagine di un fiore grande in sovraimpressione con questo scritto intitolato La musica che sei. Questo scritto è lo scritto che leggeremo oggi, dando come sempre poi la possibilità a voi di intervenire in diretta, sia telefonicamente sia tramite SMS ai numeri che ora vi indico. Quello per la diretta telefonica, quindi per poter telefonare lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Quello invece per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Se stai percorrendo un cammino spirituale, allora nei momenti importanti della tua vita abbi fiducia, poiché quando meno te lo aspetti incontrerai perfette guide. Grazie al tuo magnetismo interiore, esse ti appariranno sotto le spoglie di persone benevoli o all'occorrenza ostili. Altre volte si manifesteranno come eventi gioiosi o anche tragici. Altre volte ancora saranno sensazioni sfuggenti o sogni intangibili. Sono le prove della vita, le tue infallibili guide. E ciò lo comprendi solo quando sei disponibile ad accogliere la tua essenza divina, perché, maturo, sei pronto per sperimentare la vera arte della vita. Essere. Un antico assioma recita: quando lo studente è pronto, l'insegnante appare. E dunque, qui si affronta un tema molto importante che è quello della fiducia, che in un cammino spirituale, in un cammino di conoscenza di sé, di interiorizzazione, di scoperta di sé, questa trasmissione si chiama Gli Altronauti, quindi sostanzialmente di chi naviga, di chi si orienta in un altrove che non è solamente un luogo fisico, forse diverso da quello in cui ci si può trovare, ma è un altrove a livello di coscienza, che molto spesso però è, per quanto mi riguarda, un rendersi conto dell'altrove che manifestiamo, che portiamo dentro sostanzialmente, che una terra inesplorata è prima di tutto quella che è in noi stessi, perché brancoliamo molto spesso nella vita, letteralmente, e quindi un po' come quando uno cammina nel buio e si appoggia alle cose oppure vede i contorni, le ombre, quantomeno finché la sua vista non si adatta al buio, e quindi ha bisogno di andare piano piano, e così molto spesso noi siamo convinti di vedere le cose, invece ci aggrappiamo a delle manifestazioni, a dei fenomeni, eccetera. E così accade un po' nella vita, sostanzialmente. Non conosciamo realmente che cosa dentro di noi si muove. E quello che si muove dentro di noi, sostanzialmente, è quello che molto spesso si manifesta nella forma di eventi, nella forma di persone, che possono essere delle apparizioni sfuggenti o possono essere degli eventi che si manifestano nella nostra vita e che ci condizionano, soprattutto quegli eventi che non desidereremmo e che però di fatto ci sono da guide, perché in un modo o in un altro, che ci piaccia o no, soprattutto quando dobbiamo modellare la nostra vita in risposta a degli eventi, ci condizionano e quindi ci guidano, ci portano a fare delle scelte piuttosto che altre, ad adottare molto spesso anche dei comportamenti piuttosto che altri. E quindi in queste condizioni, soprattutto quando si tratta di eventi che possono non essere piacevoli, è difficile poter nutrire questa forma di fiducia, perché si ha l'idea che qualcosa di esterno ci è capitato e qualcosa di esterno che è brutto, che non ci piace, sostanzialmente, quindi che avremmo preferito nel nostro ordine delle idee che non accadesse. Vi faccio un esempio: io quando ero ragazzino, vivevo una condizione particolare con i miei genitori, perché io non ho mai i miei genitori non vivevano insieme, quindi vivevo con mia madre, poi vedevo mio padre la domenica, eccetera, finché questa condizione, io da bambino, da ragazzino, l'ho sempre vissuta come una forma di separazione che non mi rendeva uguale a tutti gli altri, che avevano invece i genitori che convivevano insieme o che erano sposati, eccetera. Quindi il mio desiderio da bambino è sempre stato che i miei genitori si unissero o si sposassero o che vivessimo tutti insieme. Poi questa cosa, da bambino pian piano mi sono sotto questo aspetto arreso all'idea che questo sogno non si realizzasse, che questo mio desiderio non si realizzasse, e poi i miei genitori si sono anche separati in modo molto brusco, sostanzialmente, dopo questo lungo fidanzamento, chiamiamolo così. E questa cosa io l'ho vissuta due volte come trauma, quindi da bambino il fatto di non essere come gli altri, di non avere i miei genitori che vivessero insieme, e poi da ragazzino, quando questa separazione un po' traumatica mi ha portato poi per molti anni a non entrare in contatto con mio padre, a non parlarci, eccetera. E questa cosa è stata una condizione che doppiamente io non avrei desiderato, non avrei voluto vivere, e che però in un modo o in un altro mi ha condizionato poi in quelle che sono state le mie scelte successive, la formazione della mia personalità, eccetera. E questa formazione indubbiamente mi ha portato, ad esempio, a essere in un certo modo piuttosto che un altro, quindi anche a fare delle scelte di vita che sono sicuramente diverse. Io all'epoca questa cosa, quando uno soprattutto è ragazzino e bambino, ovviamente vi sto facendo un esempio che di per sé, diciamo, non è di qualcosa di grave rispetto a molte cose che possono succedere nella vita. Ma questa cosa che vedevo come sbagliata, come una cosa che comunque mi era capitata, che non avrei desiderato, come una vita che non desideravo avere, ne desideravo altre, in realtà, guardandola poi col senno di poi, per me è stata una benedizione, perché sotto certi aspetti non sappiamo come sarebbero, non so come sarebbero andate le cose se fossero andate diversamente, e quindi ho potuto, da questa diversità che vedevo come una cosa negativa, fare delle scelte di vita invece molto diverse da quelle anche più conformi della massa, da quelle che forse avrei adottato. E è stata una possibilità, in realtà, che mi è stata data, la vedo oggi così, dalla vita, e che senza questi eventi, diciamo, non avrei potuto usufruirne, molto probabilmente. E così poi, non solo, ma nel tempo poi è stato solamente grazie ai suggerimenti che mi sono stati dati, in particolare da Hermes, alla visione che ho colto, che ho potuto, questa parte di me, come vi dicevo, per molti anni non ho parlato con mio padre, ho potuto potermici riapprocciare, poterla integrare, poter vedere anche che molte cose che io credevo, di cui ero convinto, tra sensi di colpa o proiezioni che io potevo avere, in questo caso su mio padre, o convinzioni che avevo, non erano vere, non erano reali, non corrispondevano alla realtà, che però per me, dentro di me, emotivamente parlando, era vera, vivida, concreta. E in realtà era solamente una proiezione. Quindi mi ero per molti anni convinto di determinate cose, queste cose mi avevano anche strutturato, facendomi adottare dei comportamenti piuttosto che altri, che invece non erano vere. E quindi tutto questo processo, diciamo, questa elaborazione della realtà, questa crescita che è stata per me, mi è stata molto utile, soprattutto per affrontare tutta una serie di esperienze che mi hanno portato a conoscermi, che altrimenti non avrei affrontato molto probabilmente nello stesso modo, se questi eventi che io da bambino ritenevo fossero negativi, in realtà non si fossero manifestati. Questo vale per qualsiasi altra esperienza, quindi le prove della vita a cui si accenna effettivamente sono molto spesso quello che la vita ci predispone, se siamo pronti a poterle accogliere, a poterle integrare, a poterle superare, e ovviamente a darci un senso, perché quello che ora io vi ho esposto sono dei semplici eventi della vita, come ne possono capitare, che all'inizio io avevo vissuto unicamente come perdita, quindi guardando quello che mi era mancato, la mancanza di un padre piuttosto che la mancanza di una famiglia, eccetera. Invece, sostanzialmente, pur in queste mancanze, poi ho potuto superare tutta una serie di esperienze che hanno dato un senso poi alla mia vita successiva. E questo nonostante poi le resistenze molto spesso ci spingano anche a rimanere attaccati a questo senso di perdita e a quello che diciamo, ne subentra. Ovviamente io vi ho fatto questo esempio del mio vissuto, se ne possono fare sicuramente molti e molto probabilmente molti di voi ne hanno. Il fatto è che molto spesso noi non siamo abituati a poter rispondere con fiducia a quello che ci accade. Anzi, molto spesso siamo identificati in questa idea della mancanza, del fatto della privazione, e quando accade soprattutto qualcosa di negativo, che per noi è negativo, appunto, lo giudichiamo tale perché non corrisponde all'idea che ci eravamo prefissati, a quello che volevamo fare, a quello che avremmo voluto essere, eccetera, o a quello che molto spesso le condizioni sociali, le condizioni morali ci imporrebbero. i mistici, gli iniziati e gli artisti che hanno raggiunto i massimi livelli nella propria disciplina o forma d'arte sono in grado di compiere imprese fuori dal comune, creazioni eccezionali e spesso imprevedibili. Perché? Perché corpo, emozioni e mente, integrate, non impediscono più l'espressione creativa dell'essere. Questo specifico stato di individualizzazione permette la sperimentazione dell'essere tutt'uno con la propria arte, con il proprio mondo interiore e dunque con il miracolo cabalistico di ogni singolo istante. Questa è la funzione divina del tuo spirito. Fare musica, essere il verbo senza corde. Per suonare questo tipo di musica, basta ricordarsi in umiltà di essere strumenti. Questo è lo stato impersonale a cui ogni uomo o donna dovrebbe intimamente aspirare e, se serve, lottare per esserlo. E dunque parliamo di una creazione, al pari dell'aforisma che abbiamo citato in apertura, che effettivamente non è il ricopiare un modello, non è l'attingere ad un modello, quantomeno ad un modello già esistente o ad un modello standardizzato, ma è la creazione di qualcosa di nuovo. È l'espressione sostanzialmente di qualcosa che è originale, che nasce da dentro di noi, è l'espressione della propria essenza, che in questo caso ci permette di essere un tutt'uno. Cita questo esempio Hermes con la propria arte o con la propria disciplina, perché la si è integrata e si è divenuti sostanzialmente degli strumenti. E poter essere degli strumenti, quindi, si integra con quello che abbiamo detto riguardo la fiducia, perché sostanzialmente uno strumento si lascia utilizzare, in questo caso dalla vita, in questo caso dallo spirito, da un qualcosa di più grande sostanzialmente. E qui torniamo quindi a citare quella condizione di impersonalità, quello stato impersonale che abbiamo citato nelle volte precedenti, in cui la personalità sostanzialmente viene meno. Però, come vi dicevo, la personalità è anche quella che ci spinge molto spesso a vedere le mancanze, a vedere i sensi di privazione, oppure ci porta a vedere con il senno di poi ad eventi che ci sono capitati in un'ottica anche positiva, però solamente in un secondo momento. All'inizio, soprattutto se questi non ci piacciono, questi momenti possono essere fatti di sofferenza, oppure viceversa, di piacevolezza. Ma al di là di tutto questo, in realtà c'è la vita che si esprime attraverso di noi. La personalità molto spesso resta attaccata, è quello che mi limita molto nel poter rispondere, nel poter reagire, nel poter soprattutto in questa condizione, diciamo, non essere uno strumento, perché essere degli strumenti significa poter essere anche sinceri, soprattutto limpidi, trasparenti, e quindi non avere sostanzialmente più nulla da guadagnarci di così importante dal invece non essere trasparenti, limpidi, sinceri, eccetera. Perché molto spesso posso verificare su di me, noi ci comportiamo in un determinato modo perché sostanzialmente in un qualche modo ci conviene. Essere strumenti significa sostanzialmente potersi adoperare anche per gli altri, sostanzialmente, quindi senza avere qualcosa in cambio e senza nemmeno preoccuparsi di quelle che possono essere le controindicazioni per la propria personalità di quello che si sta facendo. Però, al di là di questa condizione che qui viene espressa da Hermes, che io vedo come un faro, vedo come una luce, come un punto di arrivo, sostanzialmente, io ho dovuto imparare che prima di tutto il fatto di poter fare delle azioni, prima di tutto lo faccio per me stesso, quindi anche quando faccio sostanzialmente del bene o quando faccio comunque un qualsiasi servizio, prima ho dovuto imparare a farlo per me stesso, perché ero convinto che di farlo per gli altri o di farlo per il bene di qualcun altro, in realtà molto spesso per egoismo lo facevo comunque per me. Quindi prima accettare che qualcosa che faccio, un compito che svolgo, una buona azione che posso compiere, la sto facendo prima di tutto per me stesso e che faccio del bene prima di tutto a me stesso nel farlo. E poi in un secondo momento forse potrò anche adoperarmi allora per poterlo fare per gli altri, perché molto spesso siamo convinti di fare le cose per gli altri, però le stiamo facendo per noi stessi e quindi già il fatto di poter riconoscere questa cosa è un passaggio. Quindi anche quello che qui vi è stato detto attraverso la lettura di questo testo, il fatto di poter avere fiducia e guardare alle prove della vita, agli eventi che ci accadono come delle guide, come dei maestri, oltre che alle persone ovviamente che incontriamo, innanzitutto questa cosa avviene per gradi, quindi avviene per passaggio. Io poi sono uno molto lento, come proprio nella mia sostanza, e quindi molto spesso non solo le azioni le compio lentamente, ma anche le cose che vi sto esponendo, cioè le realizzo quando soprattutto mi apro anche delle visioni diverse, negli anni, nel tempo, e quindi attraverso innumerevoli esperienze. Ho bisogno di toccare con mano, di sperimentare, di sentire, eccetera. Quindi di arrivare alle cose, quindi anche alle possibili realizzazioni attraverso un processo. Ci sono persone che invece magari non hanno questa stessa lentezza e al contempo questa stessa forse accuratezza dei dettagli e quindi sono più veloci, più rapide. E quindi questa è ad esempio la mia sostanza. Poi ognuno può esprimere chiaramente la sua sostanza e quindi quella creatività di cui parlavamo prima attraverso se stesso, attraverso la sua sostanza e quindi il modo che ognuno avrà di poter esprimere questa forma creativa dello spirito nella propria vita sicuramente sarà diverso, per ognuno. Quindi stiamo provando a suonare la musica che siamo. Proviamo a suonarla insieme a voi, le linee telefoniche sono aperte per chi volesse intervenire. Il numero, come vi dicevo all'inizio, è lo 049 880 90 20. Altrimenti, se preferite scrivere, potete farlo tramite SMS al 345 18 91 68 5. E prendiamo la prima telefonata di oggi. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Anche a te, buona salute a te e a chi ascolta. Volevo ritornare a quello che hai raccontato a proposito della tua storia. Tu hai detto che per te ti sei reso conto che il fatto che poi i genitori fossero separati è stata una fortuna. Io non entro nella tua condizione, però non credo sia proprio una fortuna. Cioè non è una fortuna o una sfortuna avere o non avere due genitori. È qualcosa di dovuto alle relazioni, dovuto alle situazioni, dovuto a questo, ma non è certamente né una fortuna né una sfortuna. La condizione ideale dal mio punto di vista è che un bambino cresca con l'attenzione di tutti e due i genitori. E non è una fortuna o una sfortuna, dovrebbe essere una condizione naturale, perché se non è così, se non diventa così, l'individuo che cresce non cresce in maniera armonica, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione, non è che voglio dire che è la verità incarnata. Perché? Perché, come hai detto tu, se non sbaglio, cresci bisognoso, cresci sempre in debito, perché ti manca qualcosa. L'attenzione, l'affetto del padre o della madre, o il troppo affetto di chi resta che cerca di sopperire all'altro genitore che non è che ti manchi però, non è che sia morto, però ti manca sostanzialmente, perché specialmente nei primi 3 anni di vita, dal mio punto di vista, c'è bisogno di tantissimo affetto, di tantissima attenzione, che non vuol dire stare tutto il giorno sopra tuo figlio o tua figlia, ma vuol dire che il bambino che cresce sa di essere attenzionato, non so se mi spiego. E c'è il solito discorso, cresciamo in un sistema, in un clima, in strutture che favoriscono questo o no? Perché se fosse così, se questo tipo di sistema che comincia già dai primi vagiti addirittura a medicalizzare la vita, so che appena nato un bambino, lo so perché ne ho parlato con altre persone, io non ero presente quando sono nati i miei figli, andavo in sala parto, però so che a mia figlia, appena nato, appena tolto fuori dal ventre della madre, al bambino viene iniettato una sostanza con un ago sotto la pianta del piede. Questo lo so perché ho avuto delle esperienze con altre persone che l'hanno vista e me l'hanno raccontata questa storia. E poi ci sono i vaccini, li vaccinano 2 mesi, gli fanno 10 vaccini, 6 obbligatori e gli altri 4. Quindi c'è proprio il controllo assoluto della vita, il controllo che non è funzionale al fatto che le persone crescano bene, perché le persone devono essere libere, le persone devono venire su libere, non condizionate dal fa questo, fa quell'altro, fa quest'altro. I bambini nei primi 3 anni di vita devono imparare a giocare, devono divertirsi, non imparare come fanno certi genitori a togliersi le scarpe alla bambina prima di entrare in casa, perché sennò sporchi, non so, perché purtroppo lo vivo come esperienza di mia nipote, che si deve togliere le scarpe per entrare in casa, se no sporca. Quindi c'è una vita condizionata, purtroppo. Una vita condizionata, e ripeto, non è una fortuna né una sfortuna, però è così. È così. E questo tipo di sistema non ci prospettano, ci fanno credere che è da sempre così e sarà per sempre così, e non è così, perché c'è un'origine e c'è una fine di queste cose, che sono cose umane, non naturali dal mio punto di vista, e hanno un inizio e una fine, perché dico sempre, neanche un gas si può comprimere all'infinito, prima o dopo esplode. Ripeto, si può cercare di ovviare a queste cose, bisogna imparare fin da piccoli a sapersi accontentare e ci insegnano invece l'esatto contrario. Dobbiamo voler sempre di più. Ma a proposito della vita medicalizzata, sento delle persone che dicono: io vorrei morire di una morte serena, di una morte tranquilla. Quindi se io dovessi star male preferisco che mi sopprimano, cioè sono cose veramente allucinanti. E questo ci viene inoculato come un diritto. Sono cose, ripeto, allucinanti. C'era uno dei più grandi poeti nomadi che diceva: una volta morivamo a 90 anni con tutti i denti in bocca impiccati. Viste anche le situazioni che ci sono in giro per il mondo, ripeto, questo tipo di sistema che ha per scopo, è l'unico scopo, l'accumulo del profitto, che non può essere per tutti, non può essere per tutti, perché dobbiamo renderci conto di questo, no? Cioè, abbiamo avuto l'illusione borghese che tutti quanti ci si poteva arricchire, tutti quanti si poteva diventare ricchi, pieni di soldi, pieni di macchine, di televisioni enormi, di telefonini enormi. Dobbiamo renderci conto che bisogna imparare ad accontentarci di quello che si ha e soprattutto di quello che si è, perché è la cosa fondamentale. Detto questo, ti saluto e ti auguro una buonissima giornata. Ciao.
Grazie Dennis, ricambio il tuo augurio, è molto bello quello che dici, soprattutto in questa battuta finale del potersi accontentare non solo di quello che si ha, ma di quello che si è, perché comunque è la base un po' di quello che stavamo dicendo, è relativo alla fiducia, perché uno vorrebbe essere sostanzialmente diverso da come è. Anche questo è un atto di mancanza, sotto certi aspetti, di fiducia nel fatto che se sei comunque cresciuto in un determinato modo aveva un senso, quindi questo senso poi lo possiamo trovare, lo possiamo scoprire, al di là che si possa essere credenti o meno, quindi guardare a un disegno provvidenziale, alla vita, a Dio, a qualsiasi nome vogliamo dare a questo Dio, o semplicemente una coscienza, però sostanzialmente un senso può esserci. Faccio solo una precisazione: quando ho parlato della mia esperienza a cui ha fatto accenno Dennis, io ovviamente intendevo della mia personale esperienza e quindi del mio contesto, quindi posso dire nel mio caso potrebbe essere stata una fortuna, perché magari i miei genitori non avrebbero vissuto molto felicemente insieme, quindi è stata meglio per me, e perché poi questa mancanza effettivamente che Dennis ha citato, il fatto di aver bisogno di un'attenzione o di un appoggio per cui che non hai, mi ha portato a superarmi, quindi non avendo questo vuoto, diciamo, che è sicuramente una cosa che ho molto vissuto, ma questa cosa mi ha portato a fare delle scelte diverse, a superarmi. Ovviamente questo è il mio caso, non intendevo in generale che possa essere una fortuna o una sfortuna. Sicuramente ha un senso che si procrei, diciamo, tra maschi e femmine, che quindi ci siano una madre e un padre in natura, ma anche questo è una cosa che lascio dare il senso poi a chi ascolta. Quindi parlavo della mia condizione, ovviamente non di una condizione generale. In relazione a questo, poi l'aspetto che cita Dennis di la medicalizzazione della vita, il controllo su ogni aspetto, quindi dalla nascita fino alla morte, sicuramente è qualcosa che posso vedere come opposto a questa condizione di fiducia, per cui il tentativo di avere sempre tutto sotto controllo, è un po' il tentativo della nostra mente di avere tutto sotto controllo, quindi ci affidiamo degli esperti e questo in realtà implica una fiducia. Ci affidiamo degli esperti o ad un sistema comunque tecnico-scientifico che in qualche modo dovrebbe garantirci che tutto sia sempre che tutto sia sempre a posto a livello di salute, eccetera, quindi di controllare a livello quantomeno di sopravvivenza fisica la vita. È un po' sicuramente l'opposto di quell'accoglienza nei confronti della vita, perché ovviamente quegli eventi cosiddetti traumatici che possono succederci possono essere anche in forme che a volte possono manifestarsi come malattia o come qualcosa che però ci aiutano, cioè ci fanno da insegnanti o ci aiutano a superare delle avversità, perché le avversità si presentano a volte perché ci permettono di poterci superare sostanzialmente. E quindi indubbiamente è l'opposto rispetto a questa condizione di fiducia che percepisco nel testo scritto da Hermes che vi ho letto, che vi ripeto si chiama La musica che sei, e lo trovate sul nostro blog seialtrove.altervista.org. E detto questo, però, anche questa condizione a livello sistemico che Dennis cita, che sì, anch'io riscontro in modo oggettivo, che sicuramente favorisce lo sviluppo di determinati comportamenti o addirittura patologie o ossessioni piuttosto che altri, però dall'altro lato è ciò con cui comunque dobbiamo fare i conti, quindi anche questo può avere una sua utilità, possiamo vedere un'utilità nel spingerci. Proprio forse ad una spingere molte persone ad una condizione opposta, complementare, quindi a rifiutare quantomeno alcuni aspetti di un sistema che forse non può essere non benevolo o non benefico. Quindi questa può sicuramente essere un'utilità. Se questa cosa accade, può sicuramente avere un senso. È arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che scrive: La vita ci pone sempre nelle condizioni o nel contesto che ci serve per portare avanti le nostre esperienze, per evolvere, a volte anche contro ciò che sembra normalità. Grazie, Angela. Grazie, sì, ovviamente condivido questo aspetto. È più difficile quando si è identificati, come dicevo, secondo me, in questa forma di mancanza o di privazione, poter vedere la possibilità che ci viene data per evolvere. Quindi molto spesso posso verificare su di me, lo si vede dopo, quindi con il senno del poi, mentre una condizione forse di fiducia, di apertura che qui si cita è sicuramente quella che ci permette di essere sostanzialmente aperti, però mi rendo conto che bisogna prima aver realizzato dentro di sé che sostanzialmente la vita sia benevola e che quindi ogni cosa che accade, accade per un senso, e forse se non hai questa realizzazione e se subentra in realtà una necessità o di sopravvivere o comunque quantomeno di affermare la propria idealità, molto spesso si guarda più l'aspetto della perdita. Ricordo, per chi vuole scrivere, il numero degli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Invece per delle telefonate in diretta, il numero è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. E d'altra parte, nel testo che abbiamo letto si cita un antico assioma: quando lo studente è pronto, l'insegnante appare. Quindi l'essere pronti è in qualche modo l'aver maturato una condizione di disponibilità. Pronto?
Pronto, buongiorno. Tommaso
Buongiorno.
da Belluno.
Salve, non ho capito il nome.
Tommaso da Belluno, chiamo da
Tommaso,
Belluno.
buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, grazie. Seguo sempre la sua trasmissione, ho pochi motivi per intervenire, però ecco, oggi l'argomento diciamo che mi sfiora. Ecco. Allora, condivido appieno dell'intervento fatto prima dal signor Dennis, tutto il discorso della medicalizzazione dell'esistenza, lo condivido appieno e non saprei come aggiungere parole migliori a quello che ha già detto lui. Ma non è questo l'argomento magari di questo tipo di programma, mentre invece sull'esperienza del nostro io nel rapporto con entrambi i genitori oppure soltanto un genitore. Io vivo ho vissuto un'esperienza, non dico simile, è mancato il papà, la figura del papà quando ero bambino, e quindi sono cresciuto in una situazione differente, diciamo, dal resto. E mi sono accorto, diventando adulto, che ho sempre fatto meno fatica di tanti altri a uscire dal conformismo. Io riconosco che ho fatto anch'io, ho vissuto una vita, ma c'è chi la definisce incompleta, io non la definirei incompleta, assolutamente, è una situazione, punto. Anzi, l'altra figura, mia madre, non mi ha fatto assolutamente mancare nulla e quindi ha avuto la forza di compensare anche la carenza della figura paterna, ma non ne ho fatto, penso di portare dei segni comunque, non riesco a rendermi conto grandemente di quali. L'unica cosa che mi è sempre stata chiara è che ho avuto certi tipi di meccanismo di pensiero differenti da tutte le persone che mi circondavano, anche nelle piccole scelte della quotidianità. 9 amici su 10 giocavano a pallone e io facevo altro. Nessuno aveva un certo tipo di interesse, né nella mia famiglia né tra le persone che conoscevano. A me scoccava una scintilla e io cominciavo a interessarmi da zero di un certo argomento che invece nessuno trattava. E questo ad oggi, diciamo, mi lascia anche soddisfatto e compiacente di questa cosa. Quindi tornando a ciò che ho vissuto, non riesco a collocarlo in un contesto negativo, in un contesto di mancanza. Riconosco che mi è mancata una fetta importante, però probabilmente il sentiero dell'esistenza mi ha portato, ecco, per fare una metafora, mi ha portato dietro ad alcuni cespugli che magari le altre persone non sono neanche state capaci di vedere. Ecco, questa è la mia esperienza, quindi non riesco a portarne una... Non riesco a pensare alla mancanza di una figura del genitore, specialmente quella paterna, perché poi è chiaro che la mamma ha un altro peso, ecco, nonostante ci siano anche dei padri altri forti come le madri e magari anche di più, però insomma questo io penso, ha un peso differente il papà dalla mamma. C'è anche un qualcosa tra la mamma e il figlio che è stato il cordone umbilico, un legame fisico, biologico e fisiologico che è diverso, insomma, da quello che è il papà nei confronti del bambino. Ecco, questa è la mia esperienza. La ringrazio di avermi ascoltato e attendo qualche sua considerazione.
Grazie mille, Tommaso, buona giornata anche a lei, grazie di essere intervenuto per la prima volta nella trasmissione. Non lo so se voi lo sentiate, ma stanno facendo dei lavori qui nella sede della radio, per cui è probabile che sentiate dei colpi comunque di martello, nel caso appunto li sentiste, vi avviso di questa cosa. E ringrazio molto Tommaso, quindi, di aver chiamato, di aver di aver sentito di esprimere questa sua esperienza. Devo dire che per le esperienze vissute sono qualcosa di reale, qualcosa di concreto, quindi al di là di quella che può essere la filosofia o la psicologia che può essere espressa. Mi ci riconosco anche in parte in questa esperienza, nel senso che anch'io sono sempre stato in qualche modo, cioè ho sempre vissuto una forma di bastian contrario rispetto agli altri, e quindi sotto certi aspetti io posso vedere un lato, diciamo, di anticonformismo. Dall'altro lato però ovviamente ci sono delle io ad esempio mi sono trovato in difficoltà però a creare dei legami molto spesso nella mia vita, delle relazioni, dei rapporti sia con i coetanei che in generale con le altre persone, quindi Questo da un lato, cioè riconosco questa forma di anticonformismo, nel mio caso dall'altro lato però posso riconoscere anche questa difficoltà oggettiva. Sicuramente però, come dicevamo, tutte le condizioni vengono per poterci superare, quindi se da un lato possiamo essere privi di qualcosa, dall'altro però può esserci dato qualcosa in aggiunta, sicuramente. Questo che poi vale adesso per l'esperienza che ho raccontato, varrà anche in molti altri ambiti, ovviamente, della vita, quindi anche per chi dovesse affrontare dei traumi più complessi o più profondi alla fine, o per chi dovesse superarsi in delle condizioni che sicuramente sono di rimetterci in gioco anche sotto altri aspetti, dalle prove che la vita molto spesso ci porta ad affrontare. Quindi, grazie intanto a Tommaso che ci ha raccontato la sua esperienza e sicuramente per ogni cosa che apparentemente può sembrarci esserci tolta, sotto certi aspetti invece qualcos'altro ci viene dato sicuramente in aggiunta. E in questo senso poi mi ricollego a questo aspetto che Tommaso ha citato, anche sotto certi aspetti dell'incompletezza per cui che si può percepire. Quindi questa incompletezza è anche qualcosa che forse può spingere a ricercare delle vie diverse e quindi a ricercare anche, forse sotto certi aspetti, noi stessi, sotto varie forme, che questa ricerca può assumere, mentre a volte avere a disposizione tutta una serie di elementi che la società ci pone per poterci completare, molto spesso può non essere un bene in questo senso, perché è come rispondere sempre con delle risposte preconfezionate a delle domande esistenziali che ci portiamo dentro. Invece così, in qualche modo, si è spinti o costretti a rispondere in modo diverso, a dare delle risposte diverse. Come dicevamo prima, però, c'è sicuramente una maturazione a cui si può raggiungere. Come dicevamo, lo studente è pronto, quando lo studente è pronto, l'insegnante appare. Perché molte volte a me è capitato, in questo caso nel mio rapporto, mio relazionarmi con Hermes, che è stato in questo senso il punto di riferimento, senza il quale, beh, ovviamente non sarei nemmeno qui a fare la trasmissione, di avere difficoltà, ad esempio, ad accogliere punti di vista che fossero diversi dai miei, ad aver soprattutto ad accogliere delle idee che potessero mettere in discussione sostanzialmente quella che era la mia personalità, quelle che erano le mie convinzioni, eccetera. Quindi bisogna, sotto certi aspetti, sicuramente poter essere maturi per creare in noi questa forma di disponibilità. È come un frutto che può essere assaporato quando è maturo, assaporandolo quando è acerbo, sicuramente se ne sentirà un gusto acerbo e anche il suo utilizzo culinario sarà sicuramente molto diverso rispetto a quello che può dare quando ovviamente è maturo. E la stessa cosa avviene per gli insegnamenti, quindi sia l'insegnamento che può giungere da un'altra persona, e in questo caso che sia riconosciuto come tale, sia l'insegnamento che ci può giungere dalla vita, come dicevamo, dalle guide che la vita ci offre, e il fatto che dentro di noi ci sia un magnetismo che si fa attrarre anche determinate persone, determinati contesti, determinate situazioni, è quello che in qualche modo ci permette di crescere, e già questo ci mostra, sotto certi aspetti, secondo me, la benevolenza della vita, perché è come se noi attraessimo tutto ciò che in qualche modo ci serve per poter crescere, per poter superare, per poterci evolvere. Si parlava prima in un messaggio di evoluzione. L'evoluzione la vedo in questo senso, quindi come un automiglioramento, ma un autosuperamento, perché anche qui molto spesso è facile restare in una condizione conosciuta, perché restando all'interno del conosciuto di quella che è la propria condizione conoscitiva, sostanzialmente, restando all'interno del conosciuto, non ci si mette in discussione, non si è costretti a superarsi, quindi anche restando all'interno di modelli preconfezionati. Ma lo stesso, indipendentemente dal fatto che si possa aderire ad un modello rispetto ad un altro, anche paradossalmente l'anticonformismo può diventare un modello. E quindi, ad esempio, nel mio caso, il fatto di poter essere anticonformista da un certo lato poteva essere una realtà, dall'altro poteva essere anche per me molto spesso una scusa o un vestito che io mi mettevo addosso per poi non relazionarmi con gli altri o non occuparmi di quello di cui avrei dovuto occuparmi perché comunque ero anticonformista. E quindi ogni cosa, diciamo, nella misura in cui noi restiamo all'interno di quello che è il conosciuto, sicuramente restiamo in una zona di comfort, restiamo in una culla, però ci priviamo sicuramente di una possibilità di esperienza. Mentre qui in questo testo si cita l'aspetto dell'integrazione, quindi del poter divenire strumenti creativi, sostanzialmente, da parte dello spirito che agisce attraverso di noi, perché si sono pienamente integrate delle parti di noi e quindi sicuramente si parla di integrazione tra corpo, emozioni e mente che di fatto permettono questo e di un'integrazione dell'essere un tutt'uno con la propria arte, con quello che si fa. E questo implica sicuramente l'abbandono anche di molti, non solo preconcetti, ma per quanto mi riguarda anche di molte modalità che ci spingono a comportarci in un certo modo piuttosto che in un altro, anche a seguire dei dettami morali, delle forme, diciamo, di convenienza morale che possiamo adottare. Sempre appunto per la nostra convenienza, che può derivare dal riconoscimento sociale o comunque da altre condizioni simili. Condizione che ad esempio sia Dennis sia Tommaso hanno citato, cioè l'aspetto della medicalizzazione dell'esistenza o comunque della ricerca di tenere tutte le cose sotto controllo, che si può manifestare non solamente in ambito medico, ma sicuramente sotto moltissimi altri aspetti della nostra vita sociale, è sicuramente una condizione, diciamo, in cui questa creatività dell'essere non può difficilmente può manifestarsi, è sembra quasi l'opposto, perché è il nostro voler prevedere tutto, il nostro voler tenere tutto sotto controllo, sicuramente è una condizione opposta rispetto a quella di apertura, rispetto a quella che ci permette anche di poter creare in questo senso. E d'altra parte, a volte non so se a voi è mai capitato, più uno vuole tenere le cose sotto controllo, più molto spesso si realizza una realtà che è esattamente l'opposta di quella che lui auspica, e quindi più vuole immagazzinare, controllare, organizzare ogni dettaglio, e più diventa probabile poi che tutto in realtà sfumi comunque, o che anche alcuni piccoli dettagli poi possano aprire una breccia ad una diga. Pronto?
Sono ancora Dennis, mi permetti 2 minuti?
Sì, ciao Dennis.
Ciao. È molto strano a volte, no? Perché devo fare riferimento alla telefonata precedente, no? Si dice ci si spiattica di lodi riguardo alla mia telefonata, poi si dice in pratica che non è vero quello che ho detto. E io vorrei chiarire una cosa, tutte le parole hanno un peso, un senso. Io non ho detto che la tua condizione è stata una condizione fortunata o sfortunata. Non mi permetterei mai di dirlo e non lungi da me, insomma. Io ho detto che non è una condizione naturale quella di venire su senza un padre o una madre. Perché se si dice questo, cioè nel senso che si dice che si può vivere benissimo senza un padre, ma anzi a volte addirittura una fortuna, possiamo, cioè, allora vengono fuori i discorsi che si fanno a proposito dei minori non accompagnati che arrivano qua dai paesi sfortunati, dai paesi in via di sviluppo che non si svilupperanno mai, è come dire sono stati fortunati ad arrivare qua. Poi quando li troviamo a delinquere o magari morti in un cantiere perché non hanno diritti, non hanno... Allora è colpa, cioè, è colpa dell'imprenditore cattivo che sfrutta gli altri. Cioè, bisogna essere un po' chiari nelle cose e cercare anche di sentire quello che viene detto e non di interpretare sempre come se una parola fosse rivolta semplicemente contro di noi o a polemizzare contro di noi. Cioè, io ho detto semplicemente che dire che o affermare che è una fortuna vivere crescere senza un padre o una madre non è né una sfortuna né una sfortuna, non è una condizione naturale, semplicemente questo. Buona giornata, ciao.
Ciao Dennis, grazie e buona giornata anche a te. Allora, sì, questo esempio, diciamo, a cui abbiamo dedicato molto spazio, ovviamente può essere portato anche su molti altri aspetti, quindi poi ci sono delle condizioni, come ci ricordava Dennis, possono non essere naturali, come ci diceva Tommaso, poi anche un'esperienza non naturale, cioè comunque diversa, non catalogabile nella normalità, ci porta comunque a superarci, a vivere delle condizioni comunque di diversità, attraverso cui sostanzialmente il nostro essere si esprime. Questo vale per moltissime altre condizioni, quindi pensiamo a cose anche molto più, diciamo, serie o gravi, pensiamo a quante persone possono vivere un handicap che noi definiamo tale, cioè una mancanza, e questo ci spinge molto spesso a superarsi, a dover affrontare la vita in modo diverso, a dover sviluppare anche delle percezioni diverse, delle modalità di relazionarsi con gli altri sicuramente diverse, o anche ad eventi che per qualcuno possono essere dei lutti o delle gravi perdite o sicuramente anche delle perdite emotive. Cioè, sicuramente sono moltissime le condizioni che si possono creare, come delle persone che in noi si manifestano e che possono travolgere la nostra vita. Quindi un evento traumatico è anche il fatto di poter entrare a contatto con qualcuno che sostanzialmente stravolge la tua vita, ma in senso positivo, ovviamente. Quantunque molto spesso noi possiamo essere ancorati alle illusioni che viviamo e quindi vedere il dissolversi delle nostre illusioni non come il dissolversi di una nebbia, ma come il dissolversi dell'unica realtà che conosciamo, diciamo. Quindi sono sicuramente molte queste modalità. Allo stesso tempo, diciamo, senza l'illusione stessa tu forse non faresti esperienza, mi sento di dire questo, e quindi non potresti vivere questa illusione e questa disillusione che molto spesso ti spingono proprio al poter crescere, al poterti formare in questa esperienza sostanzialmente di vita e quindi anche a poter maturare sostanzialmente. Quindi mi sento di dire questo, quindi tutto alla fine diventa propedeutico a portarci a sperimentare la vita in modo diverso. Chi lo sa che forse anche tutte le privazioni ipotetiche che si possano vivere, diciamo, non siano invece funzionali al poter non vivere più alcuna forma di possesso e dunque di privazione, quindi a poter essere accoglienti nei confronti della vita e quindi poter divenire dei suoi strumenti sostanzialmente senza aspettative o senza pretese. Ovviamente queste sono delle ipotesi che io sto esponendo, ma sicuramente poter vivere una condizione di questo tipo, quindi senza aspettativa, senza pretesa, è sicuramente una condizione che potrebbe essere molto, secondo me, benevola, perché mi rendo conto che le aspettative, le pretese, di conseguenza poi le mancanze sono innumerevoli. E se uno dovesse dare retta veramente a tutto quello che potrebbe vivere come aspettativa o come pretesa, dovrebbe passare un'intera giornata sostanzialmente a lamentarsi o a giudicare all'esterno qualcosa che non è come vorrebbe che fosse. E quantunque questa cosa, quantunque la vita molto spesso si manifestasse come noi vorremmo che si manifestasse, comunque in ogni caso non ci piacerebbe perché in quel momento vorremmo che si manifestasse in modo diverso. Quindi, diceva Dennis prima una cosa che già ho rimarcato, ma che è stata molto interessante che lui l'abbia detto, il potersi accontentare di ciò che si è. Da un lato, in questa cosa posso vedere una cosa negativa, perché l'accontentarsi di ciò che si è significa, se ci accontentiamo unicamente di ciò che siamo, non abbiamo più in qualche modo lo stimolo per poterci migliorare, per poterci sostanzialmente, sì, migliorare, per poter evolvere, quindi accontentarsi di ciò che si è, restare come si è. Dall'altro lato, però, l'accontentarsi di ciò che si è lo posso interpretare anche come l'accettarsi per ciò che si è, perché molto spesso uno non si accetta per com'è, non si riconosce per com'è, quindi avrebbe voluto essere diverso, vorrebbe essere diverso o si idealizza diverso da com'è perché ha paura di accettare la realtà. E invece quello che ho potuto verificare è che anche questo, quello che è l'insegnamento che si propone al centro altrove, attraverso Hermes, attraverso gli scritti, attraverso le esperienze vissute in questi anni, attraverso il messaggio che proponiamo, è proprio un entrare a contatto con la realtà. E quindi entrare a contatto con la realtà, con difetti che si hanno, con i pregi, con i vantaggi e gli svantaggi sicuramente di tutte le situazioni, ma in ogni caso della realtà. E poter vedere che la realtà molto spesso è una realtà, per quello che posso vedere, abbondante. Noi vediamo i problemi laddove non ci sono, oppure vediamo mancanze laddove invece c'è abbondanza, abbondanza anche di opportunità, abbondanza anche di possibilità. E quindi viviamo privazioni laddove invece può esserci la serenità, la tranquillità, la facilità di ogni cosa. E nel testo che abbiamo letto oggi, che appunto si chiama La musica che sei, che potete trovare nel nostro blog, che Il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove, scritto tutto in lettera, tutto attaccato, .altervista.org. Si citava anche di poter entrare a contatto con il miracolo cabalistico di ogni singolo istante, quindi la rivelazione che può avvenire in ogni singolo istante. Quindi molto spesso io quello che mi rendo conto nella mia esperienza è che sono portato a banalizzare la vita. Banalizzare significa non essere grati, non dare valore, non dare valore alle cose, alle situazioni, alle persone, anche a un attimo che si vive, a ciò di cui si usufruisce, agli strumenti. Quindi la banalizzazione dell'essere, della vita, ci porta a non vedere la vita come un miracolo, a non percepire il miracoloso che c'è in ogni cosa, la meraviglia che può esserci in ogni cosa, a darla per scontata, a banalizzarla, ad entrare in un circolo di interpretazione molto spesso, per cui le cose diventano tutte già conosciute, tutte già note, già catalogate, già banalizzate. Questa cosa molto spesso lo facciamo anche con le persone, quindi cataloghiamo le persone, ovviamente nella maggior parte delle ipotesi, nella maggior parte dei casi, riflettendo ciò che noi siamo e quindi in realtà non accogliendo nulla sostanzialmente dell'altro, non guardando mai gli altri, perché uno non fa altro che interpretare e proiettare semplicemente se stesso. Ed entriamo quindi in un... Cioè, viviamo la vita molto spesso come se non fossimo a contatto con la vita, almeno io sto sperimentando questo, come se non ne fossimo a contatto, ma fossimo a contatto solamente con un'immagine, con un'idea delle cose, un'idea delle esperienze. E questo ci porta ad esserne distaccati, a non prenderla mai concretamente in mano, sostanzialmente, a non sperimentarla mai, a non lasciare mai che l'altro in qualche modo ci tocchi o ci penetri o che possa rappresentare per noi un mistero, qualcosa di diverso, qualcosa di altro, appunto, di altrove, come dicevamo all'inizio. E quindi la vita in qualche modo non ci si mostra, cioè, non mi si mostra quando vivo questa condizione di banalizzazione, di non vedere il miracolo, in cui tutto diventa ordinario, tutto diventa comunque quasi privo di sapore, sostanzialmente. Mentre questa disponibilità che secondo me, attraverso il testo si cita, emerge, diciamo, nei confronti della vita, è un po' anche questa disponibilità verso il miracolo che l'ordinario può essere, anche verso un fiore, verso una nuvola, verso un raggio di sole che ti illumina, ma che potrebbe non illuminarti. Pronto?
Pronto, ciao, sono Piero.
Ciao Piero, ben trovato.
Grazie, grazie, grazie. Senti, avete già detto tu e chi è intervenuto tantissime cose, tantissime spiegazioni, di cui io faccio tesoro e è un piacere ascoltarvi. Io ti dico solo quattro piccoli spunti. Che poi tu e altre persone possono interpretare. Tu stai parlando sulla percezione e sulla serietà della visione della vita.
Sì, anche se si può vederla anche così, sì.
Allora, ti do quattro spunti. Un giorno sono al ristorante con degli amici. E un professore di fisica vuole sdebitarsi con me a fronte di piaceri. E allora mi prende come per mano, si siede vicino e vuole regalarmi qualcosa del suo grosso bagaglio culturale, della sua lunga visione.
e mi è rimasto impresso una cosa. Mi ha chiesto, ma tu quanti anni hai all'epoca? E io gli ho detto 45. Lui mi ha detto, vedi, io ne ho 50. Se tu, parlando di fisica quantistica, se ipoteticamente tu sali in una centrifuga molecolare, tra 10 anni ci ritroviamo, tu scendi e tu hai ancora 45 anni, io se sono vivo ne ho 60. Questo è uno spunto di riflessione. Tu sai che alla fine ci siamo già parlati, così io ti butto lì piccole, non dico buttate da bar, però quasi. Alla fine, così, della lettura un po' di 4 cose su Kant, ti ricordi De Ferraris di Torino, il professore?
Sì, sì, sì.
Quello che faceva la cosa, il caffè, lì nella Pinacoteca di Torino. Alla fine di Kant, nella sua registrazione, diceva, io un giorno l'ho visto in sala MPX lì, e l'ho ringraziato con la sua, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Te la ricordi la sua battuta per caso?
No, non me la ricordo.
Vabbè, e lui dice, solo dopo Kant l'umanità poté accedere all'interpretazione di sogni di Freud. Einstein si affrancò alla quantistica, le scienze cognitive, la moderna psichiatria, questo sì te lo ricordi, sì?
No, non...
Kant propiziò poi quell'evoluzione della moderna filosofia del grande Hegel. Sì, questo sì.
Ok, sì, va bene.
Boh, allora io dico, riaffrancandomi sul discorso, il nostro evoluzione, il nostro approccio alla vita, cioè con questi appoggi qua di ragionamento, poi io dico, a scuola mi è rimasto molte le mie pezze, i miei fondamenti, cioè che mi sono portato tra il grande Svevo, a scuola la coscienza di Zeno. Cioè, a scuola i professori continuavano a ripeterti a fine lettura, ti portavano man mano come uno psicologo a dire sì, tu riperpetui i tuoi trisavoli, i tuoi avi, poi tu diventi il frutto di un vissuto, di conoscenze, ma sempre partendo da quella base lì, da quei condizionamenti lì, la famiglia.
Sì.
Cioè tu psicologo, tu professore di filosofia, vivi i condizionamenti di tua madre, tuo padre e dei tuoi nonni, sia a livello educativo, sia di DNA nel sangue. Tutto quello che fai è a livello inerziale delle tue radici. E tutto quello che andrai a fare vivrà dei condizionamenti. Perciò tu mi dici, quindi io ti ho fatto un po' così un minestrone di 4-5 cose, 4-5 spunti. Dopo questi 4-5 spunti è chiaro che mi ha molto aiutato il sostenere solitudine, 100 anni di Sartre, cioè il popolo sudamericano che ha barattato il nuovo capitalismo con il piacere di poter stare per i cazzi propri, la solitudine dell'indole del popolo sudamericano. Cioè tutte queste letture, tutte queste chiacchiere che sto facendo con te mi portano sempre più ad affrancarmi a il quindi, 2 punti, siamo dei carion, cioè è tutto scontato, il libero arbitrio c'è. Ma è scontato che non passi con rosso né tu né io, perché abbiamo avuto ricevuto un'educazione, perché abbiamo instillato dentro il nostro sangue il buon senso. Libero arbitrio non c'è, siamo carion. È tutto scontato. E questa tesi non si esplicita, non viene accettata, perché crollerebbe la società, e come re inglesi la giurisprudenza, i tribunali, non ci sarebbe più nulla, crollerebbe tutto. D'altra parte tu vai, cioè, parlavano che il popolo spartano è rimasto affascinato dai greci, e quando hanno vinto poi si sono anche loro insalottiti, anche i romani, perché i romani 4.000 vocaboli, i greci 80.000, un linguaggio aulico e vasto e riempiente. Però tu vai in mezzo agli indigeni, dove Ginger Beck è andato a imparare a percuotere i tamburi quando suonava con Jack Bruce, con John Mayer, i più grandi musicisti degli anni 80 del blues, quando è andato a imparare a percuotere i tamburi in mezzo alla foresta con gli indigeni, scoprì che lì nei loro pochi vocaboli non esisteva la parola tradimento, furto, ladro, imbroglione, opportunista, qualunquista, c'era una lealtà morale, c'era una pulizia, c'era un'educazione, c'era qualsiasi cacciagione era subito suddivisa tra gli indigeni in un modo disarmante nella purezza d'animo. E lì non c'era la giurisprudenza. Tu dici, ma la quantità, vabbè. Guarda, scusa, io ti ho parlato in modo un po' delirante, però sai, delle volte io mi faccio anche paura nel mio cromatismo, però sai, nel piccolo, ti ricordi quel film del ragazzino indiano in quella famiglia povera che alla fine riesce ad andare a Cambridge e a studiare con Bertrand Russell, con i più grandi matematici, e solo nel letto di morte alla fine gli dicono, ma tu intuivi, però scrivi, esplicita i concetti, squaderna, e alla fine morendo, che cioè molto commovente, quel ragazzino nel letto di morte alla fine tira fuori tutto quello che aveva intuito, alla fine accetta, subisce e squaderna tutta la matematica applicata. Te la ricordi quel film?
No, non lo ricordo, ma adesso devo chiudere.
Okay, spero di non aver annoiato, spero di aver dato spunti di riflessione, cioè, nessuna megalomania, cioè, sai, scusami, volevo regalare quello che a me hanno regalato, che ritengo che è il piacere del ragionamento, di capire la vita, chi sono.
Certo,
chi
grazie,
siamo,
Piero.
Ciao, una buona giornata.
Ciao, grazie buona partita. Giornata anche a te. Grazie Piero per i suoi spunti. Allora, ovviamente ognuno ha le sue considerazioni che può fare, quindi può essere, come dice Piero, che siamo dei carry on, però non darei tutto per scontato, nel senso che è sicuramente vero quell'aspetto che lui ha citato, dei condizionamenti familiari che noi possiamo vivere, quindi a livello di quello che per impressione assorbiamo, dei comportamenti a cui attingiamo, e riconoscerli è molto importante per la mia esperienza, ovviamente, anche perché se ne è identificati in questi comportamenti, in queste modalità di pensare, in queste modalità di reagire alle emozioni, di provare le emozioni, di ricercare determinate emozioni. Ed è vero che poi questa cosa agisce da noi anche a livello atavico, quindi nel DNA, per quello che sono i condizionamenti trasmessici attraverso la linea genetica. Però non la metto sul fatto di dire che tutto è scontato per questo motivo e che quindi automaticamente sarebbe in un certo modo, perché io, attraverso il contatto con l'insegnamento che Hermes propone, comunque, seppur non sempre nella maturazione che avrebbe richiesto il fatto di poter essere di fronte a un insegnamento, e quindi nella disponibilità, perché come vi dicevo prima, se si è identificati nelle proprie convinzioni, credenze, le si difende e si fa fatica a poter accettare dei modi diversi di vedere la vita, ma nonostante questo ho potuto entrare a contatto con la possibilità di essere anche diverso rispetto a quella che altrimenti sarebbe l'unica impostazione, l'unico modello familiare, per quanto questo possa essere atavico. Quindi non darei per scontato che tutto sia necessariamente già scritto come un carillon. Forse c'è questa possibilità, ma forse c'è anche la possibilità di accedere a qualcosa che è oltre quello che è già scritto, che è questa possibilità di esprimere, come si diceva oggi, di far esprimere la forza creativa, creatrice dello spirito anche attraverso la nostra vita, quindi poter forgiare attraverso questa vita qualcosa di diverso rispetto a ciò che è già scritto. E quindi non darei per scontato che all'occorrenza non possa anche passare per il rosso, passare con il rosso. Potrei dare un indice di probabilità, diciamo, una probabilità del 99,9% che mi fermi, ma non escluderei che non possa verificarsi quello 0,001% di probabilità che possa anche indurmi a passare con il rosso in caso di necessità o di chissà quali altri motivi. Quindi non lo darei io per scontato. E poi è interessante sicuramente l'altro aspetto che cita, che presso determinate società forse non c'era l'uso di determinate parole perché non c'erano condizioni che noi possiamo definire di opportunismo, di tradimento, eccetera. Queste condizioni che cita Piero sono condizioni che sicuramente vengono a crearsi nella stratificazione dei nostri rapporti sociali in seguito alla menzogna e quindi alla convenienza che viene dalla menzogna, che è il contrario dell'essere sincero. Quindi anche il poter dire a una persona che sta bene o che è buono un piatto, anche se non lo è, anche se, o se non lo crediamo vero, ma perché otteniamo qualcosa in cambio. Ho fatto un esempio banalissimo, ma è sulla stratificazione di queste menzogne che sicuramente si crea questa società diversa da quella naturale, quindi forse popoli che sono più a contatto con la natura sono più anche a contatto con la verità dell'essere. È un'ipotesi che sicuramente... Non ho mai, sono mai entrato a contatto con gli indigeni, quindi non lo posso dire per esperienza, però diciamo queste situazioni che Piero ha citato le vedo come delle conseguenze di questo nostro modo di porci, quindi l'opportunismo, eccetera. E ecco, solo una cosa, io posso dire un'esperienza diversa invece da quella di Piero. A me i libri non hanno mai aiutato, cioè nel senso mi hanno aiutato sicuramente come spunti di riflessione, ma alla fine come spunti di riflessione che possono darmi anche le vostre telefonate di oggi. E non è per togliere nulla ai libri, sicuramente hanno una loro importanza nella diffusione di un messaggio, noi stessi ne abbiamo pubblicati come sei altrove, però allo stesso tempo l'unico vero libro che forse può essere scritto è quello della propria esperienza di vita alla fine, ed è quello che sicuramente si scrive. Io ho potuto vedere che tutto quello che comunque non applicavo restava solamente come accumulo mentale, che anzi a volte non solo poteva non essermi di aiuto, ma diveniva un ostacolo, perché diveniva un livello ulteriore di interpretazione della realtà che... Sì, a volte può dare delle indicazioni, ma a volte in realtà al contrario può inibire molto la capacità di scelta, la capacità di azione e quindi se già sei insicuro di tuo renderti ancora più insicuro. Quindi non è detto, tutto può essere utile forse e tutto può anche non esserlo. Io vi ringrazio per gli interventi di oggi, vi ricordo questo testo che si chiama La musica che sei, lo potete rileggere sul nostro blog che si chiama seialtrove.altervista.org. Per qualsiasi altro contatto o riferimento faccio riferimento al sito internet del Centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, dove trovate tutti i nostri contatti e quello che vi serve per entrare in contatto con noi. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buon venerdì a tutti voi. Quando la mente è libera da forme, parole, paure, desideri e meschinità, si apre al silenzio.